Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS al 3512 43 722, ma c'è anche la mail Hashtag Pop Theology, ha anche la possibilità di ricevere delle mail che magari sono più lunghe rispetto agli SMS e dai WhatsApp. RVI, che sta per Radio Vaticana Italia, quindi rvi@spc.va. E noi salutiamo l'ospite che ci sta accompagnando, questa è la seconda puntata, per rispondere alle vostre domande di fede, ed è Don Francesco Pierpaoli. Don Francesco, buona domenica anche a te, grazie per essere con noi.
Buona domenica a Federico e anche ai radioascoltatori.
Allora, Don Francesco, la domanda che è arrivata sui nostri canali, sia social che anche per SMS e WhatsApp, è quella legata alla pace. Perché sono arrivate queste domande? Perché c'è stato un grande evento nei giorni scorsi in Campidoglio e all'Araceli. Papa Francesco ha incontrato i leader religiosi per la preghiera mondiale per la pace realizzata da Sant'Egidio nello spirito di Assisi. Quindi le persone si sono domandate, alcune persone, alcuni nostri radioascoltatori si sono domandati: ma che cosa è la pace per i cristiani, la vera pace per i cristiani? Ecco, io risponderei partendo da questa prima domanda, caro Don Francesco.
Sì, innanzitutto la domanda, ecco, mi ha colpito questa domanda che in qualche modo mi avevi anticipato un po', mi ha colpito perché finalmente si torna a parlare di pace, senza attributi, cioè la pace non è qualcosa che viene dopo qualcos'altro, dobbiamo renderci conto che è la pace, esattamente quella che, adesso parlo proprio a chi ha fatto la domanda, a un uomo di fede, è proprio quella che Gesù è venuto a portare, la pace tra Dio e l'uomo, la pace dell'uomo con se stesso, la pace dell'uomo con il creato. Se noi pensiamo all'armonia dell'Eden, di questo giardino, è un'armonia che ci riporta proprio a una realtà nella quale la pace era il dono, il grande dono, perché con la pace abbiamo tutto, con la guerra perdiamo tutto, e parlo di guerra in tutti i sensi, ecco, anche quella che rivolgiamo al non prenderci cura del creato, ma anche quella che facciamo negli oltre 200 conflitti che attualmente sono in tutto il mondo. E dico, mi ha sorpreso perché credo che oggi si sia persa un po' questa utopia, questa bellezza di questa parola, che invece è un'esperienza profonda che dobbiamo fare. E questa domanda, ti dico anche questo, poi dopo tu sarai tu eventualmente a fermarmi e a indirizzarmi, mi ha riportato a dei fatti che hanno segnato la mia vita. Io adesso ho quasi 60 anni e 34 anni che sono prete. Negli anni 90 c'era la guerra nella ex Jugoslavia, a Sarajevo. Era una città bombardata, chiusa. Ricordo ancora Don Tonino Bello, questo vescovo italiano di Molfetta, che con 500 non violenti andò a rompere quel silenzio in cui erano cadute, erano entrate quelle persone, liberandole da una separazione dall'Europa, dall'Italia, dal mondo intero, mentre da Ancona partivano i bombardieri per andare a bombardare Sarajevo, dall'altra parte invece partiva da Ancona, come 800 anni fa è partito Francesco di Assisi, un gruppo di persone che portavano semplicemente la vicinanza del mondo a quelle persone. E quello mi segnò fortemente, fino ad arrivare anche a quel Europe nel 1995, quando all'epoca fu San Giovanni Paolo II a indire una grande giornata a Loreto, all'ombra della Santa Casa, in cui convocò i giovani d'Europa per pregare per la pace. E la pace scoppiò proprio dopo questa preghiera, qualche mese dopo. Ecco, penso che quegli eventi, quei fatti mi hanno segnato profondamente e capisco come ogni cristiano, e qui vengo anche alla tua domanda, non può che essere un operatore di pace. Beati gli operatori di pace, è una delle beatitudini fortissime, operatori di pace. E come si può essere operatori di pace? Ricordo ancora quegli anni, dico quello che io ho nel cuore, è un'esperienza, poi diventare poveri, ecco, perché la povertà è vero che causa la guerra, e la guerra causa povertà, ma ricordo ancora che Giovanni Paolo II in quell'epoca disse ai cristiani: occorre che voi diventiate poveri, non solo attraverso, non solo spogliandoci di mezzi economici, di ricchezze, ma spiritualmente, facendo entrare nella nostra vita l'altro, avendo spazi di vita interiore per l'altro, aprendo spazi di dialogo con l'altro. E quindi qui tutto il tema bellissimo di farci educatori alla pace. Quindi un cristiano, un catechista, un operatore pastorale non può che riportare, non può che vedere una chiesa, quindi che vive nelle case, nelle parrocchie, eccetera, capaci di educare i giovani alla pace, le giovani generazioni, creando proprio questi spazi di, ecco, io uso questa parola, di dialogo, ma forse dobbiamo disarmarci prima, perché tutti siamo in fin dei conti, e questo tempo ce lo mette davanti, pieni di tante cose, di tante ricchezze, che ci impediscono alcune volte di capire qual è il bene profondo, l'essenza profonda della nostra vita, che se ci viene tolto quello ci viene tolto tutto. Ecco, immaginiamo come una guerra tolga tutto. Noi abbiamo qui nella nostra diocesi ospitate delle famiglie siriane che, proprio grazie alla comunità di San Decidio, con i corridoi della pace, no? Con i corridoi umanitari, sono arrivate fino a noi. Persone che vengono da Aleppo e hanno perso tutto, persone che facevano il barbiere, l'estetista, bambine che andavano a scuola e i cui genitori durante i bombardamenti facevano ascoltare la musica classica perché anche loro potessero crescere nella pace. Gli è stato tolto tutto con la guerra. Quindi, ecco, forse noi, e ripeto, la tua domanda e la domanda di radioascoltatori mi ha colpito, riporta a questo aspetto non come un aspetto marginale, ma come qualcosa di centrale. Allora i cristiani potrebbero realmente fare qualcosa per la pace, in modo che sollecitiamo coloro che ci governano, chi governa gli organismi internazionali, chi sta al governo, che ci sono alternative alla guerra. Ci sono alternative perché questo mondo possa realmente vivere nella pace, accogliersi nella diversità. Ecco, penso che questo aspetto, e poi ricordo ancora, perché sono queste le cose che mi colpirono in quel famoso viaggio a Sarajevo di Don Tonino Bello con i 500, quando lui arrivò a Sarajevo e una persona lo invitò a entrare a casa sua, proprio dentro Sarajevo, avevano avuto questo permesso. E entri, perché vide la croce che pendeva dal suo collo, e disse: venga padre, entri, perché oggi ricordiamo mio padre morto con un banchetto. Entrò e c'era un croato, quindi cattolico, un serbo che era ortodosso, e c'erano dei musulmani che mangiavano alla stessa tavola mentre fuori si faceva la guerra. Ecco, questo appello alla povertà: chi fa la guerra? I poveri non fanno la guerra, la fa qualcun altro. E su questo punto quindi noi cristiani dobbiamo avere la stessa forza che aveva Gesù, che si è fatto povero e attraverso questa sua povertà è riuscito a portare la pace, a fare dei due un solo popolo, ad abbattere il muro di separazione.
Ecco, Don Francesco, io ti interrompo perché in questo caso c'è anche un riferimento, no, che io vorrei fare alle religioni, perché il Papa lo ha continuato a dire, lo dice in ogni occasione, ma in questo incontro del quale parlavi di Sant'Egidio, il Papa ha detto: Le religioni non vogliono la guerra, anzi smentiscono quanti sacralizzano la violenza, chiedono a tutti di pregare per la riconciliazione e di agire perché la fraternità apra nuovi sentieri di speranza. Ecco, tante volte invece sentiamo i TG, leggiamo i giornali e vediamo, ci sembra perlomeno che le religioni, alcune religioni in qualche modo incitino alla guerra, no? Alcuni fondamentalismi, direi io. Ecco, il Papa invece dice:
Certo.
guardate che le religioni pregano per la pace, non incitano alla guerra.
Certo, credo che ecco, come sai bene, no? Tra l'altro fu proprio Papa Paolo VI che nel 68 indì la giornata mondiale della pace, proprio nel momento in cui stava per scoppiare, cioè c'era questa guerra nel Vietnam, no? E le tante giornate che da quell'anno si sono poi di anno in anno svolte, in una di queste si parlava proprio come è proprio la libertà religiosa una condizione per la pacifica convivenza. Con questo che cosa voglio dire? Sì, che a volte qualcuno, anche magari non credente, dice, ho sentito dire anche questa frase, la scienza non divide. Le religioni dividono, perché la scienza, che è conoscenza, ci permette di avere un'idea. Invece le religioni sono tante, quindi là dove c'è tanto, là dove c'è il più, c'è una divisione. Ecco, questa è proprio una visione, direi, superficiale, perché credo invece che ogni religione, tale è anche la nostra, va al fondamento di quella pace che è dentro il cuore di ogni uomo. E credimi, dietro chi dà spiegazioni di questo genere c'è la superficialità di non vedere invece che dietro ci sono interessi economici, politici, c'è il potere, c'è l'avere, c'è la ricchezza. E allora in questo senso forse ecco, la domanda però mi fa dire che noi cristiani, noi credenti, dobbiamo riconoscere che la pace è una, come la chiamava Don Tonino Bello, una convivialità delle differenze. Cioè, la diversità non è un'occasione di divisione, ma è alla fine un'opportunità per comprendere la bellezza di un Dio che ci vuole fratelli e sorelle e che non ci omologa, ma che al contrario ci fa tutti sua immagine. Ecco, io dicevo che la pace perché la dobbiamo cercare nel profondo di noi stessi. Perché chi è credente, ma anche chi non è credente, se vede nel volto dell'altro, e qui lo può vedere solo nel proprio cuore, nella propria coscienza, nella propria vita, se uno vede nel volto dell'altro il volto di un fratello, non il volto di un nemico, in prima battuta, ecco, lì c'è la radice profonda della pace. E in fin dei conti tutte le religioni hanno a che fare con questo Dio che crea l'uomo e lo fa, quindi figlio, fratello, eccetera. Quindi penso che questo l'ho detto anche la scorsa volta, forse mi ripeto nell'altro incontro che facemmo sulla catechesi la settimana scorsa, ma voglio richiamarlo qui. A me sembra, ecco, che su questo punto forse noi dobbiamo dare in questo terzo millennio, e qui ringrazio la comunità di Sant'Egidio, ma anche tutti quelli che svolgono un cammino ecumenico nella Chiesa, cioè dobbiamo dare più importanza a questo aspetto ecumenico, cioè è importantissimo incontrarci e pregare insieme e condividere insieme la mensa, condividere insieme dei segni, insieme alle altre religioni, sederci allo stesso tavolo. Se il secondo millennio ci ha diviso tra ortodossi, cattolici, anglicani, luterani, questo terzo millennio veramente faccia scoppiare la pace, anche tra diverse confessioni. E penso che questo sia allora anche un appello fortissimo che viene fatto anche perché tutti noi ci convertiamo sempre più a Gesù, che è la nostra pace. È Gesù la pace per tutti noi. Quindi in questo credo che, se vuoi, faccia anche un appello religioso, no? Alla fine di ogni celebrazione eucaristica a noi cristiani viene detto la messa è finita, andate in pace. Ecco, qual è questa pace? Questa pace non è quieto vivere, non è assenza di relazioni, non è un'interiorità che a volte, scusami il termine, un po' benefreghista, ma la pace di cui si parla è quella pace che ci ha portato il Signore, cioè il servizio, l'amore per l'altro, il perdono, il dialogo, il cercare la giustizia. Ecco, quindi penso che sempre più, per esempio, dovremmo nelle nostre realtà italiane, ormai chiese italiane, ormai multietniche, avere, quando si fa qualche iniziativa, sempre il plurale, non so, la Chiesa cattolica insieme alla Chiesa luterana, piuttosto che insieme ai fratelli musulmani, piuttosto che insieme alla comunità ebraica, piuttosto che insieme ad altri, pregano, prendono iniziative, ecco, mai monopolizzarle, mai essere gli unici, no? Ecco, su questo punto dobbiamo crescere molto e credo che la comunità di Sant'Egidio su questo punto ci aiuta tantissimo, quindi è un segnale bellissimo. Tra l'altro è stata anche la comunità di Sant'Egidio che è riuscita a portare la pace in certi conflitti africani che sembravano ormai impossibili da risolvere, sempre con il dialogo, con la riconciliazione, con segni, ecco, non con i segni del potere, ma con il potere dei segni, il potere dei segni che sono straordinari. Ecco, questo penso sia importante, quindi avere questa fede e questo coraggio.
Don Francesco, la dimensione della preghiera, quanto è importante e quanto è efficace?
Ecco, certamente non è un rimettere questo problema nelle mani di Dio, come se Dio dovesse pensarci lui, no? La preghiera non è mai così, ma non lo è soprattutto per chi prega il Dio della pace. La preghiera deve essere fatta da chi è, e uso delle parole dei nostri papi, che è artigiano di pace, che è seminatore di pace. Quindi direi, ecco, se vuoi, c'è una preghiera che quasi mi sono imparato a memoria, perché mi piace moltissimo. Dio, il Dio della pace, non ti può comprendere chi semina la discordia, non ti può accogliere chi ama la violenza. Quindi se seminiamo discordia all'interno della nostra città, del nostro palazzo, della nostra via, non possiamo comprendere il Dio della pace, né possiamo accogliere se nel nostro cuore c'è la violenza, violenza che è fatta anche di parole che vengono usate proprio come pietre contro gli altri, giudizi insindacabili, no? Quindi, e a chi la ostacola? Perché a volte le nostre azioni ostacolano il cammino della pace, il cammino della pace. Allora penso che tutti noi, e qui forse il sacramento della riconciliazione ci fa bene, penso che a volte l'odio ci tormenta, a volte l'invidia ci tormenta, a volte quello che non riusciamo a realizzare con gli altri è perché non siamo in pace con noi stessi. Allora credo che la preghiera per la pace ha bisogno di persone pacifiche e ha bisogno di mezzi pacifici. Ricordo ancora, guarda, che Don Tonino Bello ha sempre nel suo racconto di Sarajevo, scusami se ho questi ricordi, ma li ho proprio fotografati nella mia mente, però sono cose che poi non sono legate a un periodo, ma alla vita di ogni giorno. A volte, quando lui raccontava, no, che quando era lì a Sarajevo, regalò un crocifisso a una ragazza, e questa ragazza prese questo crocifisso e disse: sì, lo accetto, però avrei preferito che mi regalassi un fucile. Ecco, noi abbiamo, da una parte prendiamo il crocifisso, però dall'altro non abbiamo mezzi pacifici, perché questo crocifisso che riceviamo e che pende dal nostro collo poi possa realmente realizzare una pace come quella che ha portato Gesù. Quindi un cuore pacificato, un cuore che accolga questa parola di perdono, ecco, questa parola di riconciliazione. Ecco, questo forse, ecco, gli uomini e le donne di preghiera dovrebbero farlo. E non dimentichiamo che noi poi ogni volta che partecipiamo all'Eucaristia siamo come nel cenacolo, e in quel cenacolo Gesù è entrato a porte chiuse nella domenica di Pasqua e nelle domeniche successive, dopo 8 giorni, e il primo dono che ha dato: vi lascio la pace, vi do la mia pace, alitò su di loro, vi do la mia pace. Ecco, e lui ci dà questa pace non come la dà il mondo, ma è una pace che viene da quelle mani ferite e da quei piedi che hanno incontrato persone, che si sono chinate sulle persone. Penso che, ecco, ci ricordi che ogni volta che la preghiera, che ci riuniamo per celebrare l'Eucaristia, riceviamo questo mandato per essere operatori di pace, non per stare alla finestra, ecco, non per stare, come dicevamo prima, non per essere tranquilli nelle nostre poltrone, dire quasi che dopo ogni messa questa pace è finita, perché inizia proprio invece un mandato preciso, che è quello di essere operatori di pace, facitori di pace, artigiani di pace, seminatori di pace.
Don Francesco, tu lo citavi proprio poco fa, il perdono, la dimensione del perdono. Io ti chiedo, come si può fare per far sì che tutte le persone, tutti gli stati, trovino la via del perdono? Perché se ne parla poco, no? Si pensa alla pace come una cosa che debba avvenire in qualche modo fuori dai nostri comportamenti, invece la pace si ottiene cominciando a perdonare il nostro fratello che sta vicino, quell'amico che si è comportato male, quella moglie che ci ha fatto quello sgarbo, quel marito che ci ha fatto quello sgarbo. Però come alimentare la voglia di perdono e come raggiungere il perdono, che sappiamo essere complicato, difficile, non è alla portata di tutti ovviamente, soprattutto quando uno è stato ferito in modo profondo?
Certo. Eh sì, questo mi sembra, ecco, la parola perdono, vedi, il perdono è un dono moltiplicato all'ennesima potenza, quindi innanzitutto non è qualcosa di meccanico, non è qualcosa a cui, non è qualcosa che a volte mi fa anche un po' rabbrividire, no? Quella domanda che a volte i giornalisti fanno in maniera anche brutale a chi ha ricevuto un torto, una sofferenza: ma lei perdona i suoi carnefici, i suoi uccisori, gli uccisori di suo figlio, eccetera? Questa domanda mi sembra proprio violenta, ecco, perché il perdono è un cammino che va rispettato e a cui ognuno, potremmo dire, a cui ognuno sottostà in qualche modo. E allora cosa dire concretamente? Intanto direi che non dobbiamo aver paura di aprire gli occhi sulla realtà. Ecco, il perdono è innanzitutto anche parte dalla conoscenza, non è nascondere, non è far finta di niente, ma è riconoscere che c'è stata una ferita, che c'è stato una rottura, che c'è stato qualcosa che ha offeso, e quindi è qualcosa, ecco, che innanzitutto deve guardare, specialmente tra gli stati, no? Io penso a quello che è successo nella Germania dopo il nazismo, o a quello anche forse in Italia dopo il fascismo, quando nella stessa città, nello stesso paese, si sono trovati a convivere in pace le persone che prima erano, diciamo, dalla parte di chi condannava e poi dalla parte invece di un cittadino italiano come gli altri, no? E quindi penso a tutte queste situazioni, penso a chi in quella situazione ebreo purtroppo ha sopportato questa presenza di persone al suo fianco nella stessa città, e penso a quello che, ecco, che i racconti di questi testimoni ci riportano, no? Nella loro fatica, nel loro ricordare, perché non è facile ricordare. Quindi innanzitutto questo grande rispetto, e però che è per noi anche, dobbiamo quasi togliere un velo su ciò che è avvenuto. Cioè la memoria è importante, non dobbiamo perdere la memoria, perché il perdono si nutre di memoria, di memoria di quello che è accaduto. E l'altra cosa che vorrei dire è, in questo cammino, ecco, in questo percorso dobbiamo essere capaci di sopportare anche il conflitto e vederlo come, e qui Papa Francesco ce lo dice nell'Evangeli Gaudium, il conflitto dobbiamo trasformarlo in un anello, lui dice queste parole che mi hanno sempre colpito, in un anello di collegamento di un nuovo processo. Ecco, il perdono è fatto di piccoli passi e non dobbiamo affrettarli, dobbiamo rispettare tutto questo, ma guai a noi se risolviamo se dimentichiamo questo conflitto che c'è stato. Ecco, e arrivo a dire, invece questa cosa che voglio dirti adesso, arrivo a dirla proprio su quando io vado a chiedere perdono al Signore. Allora forse un'educazione per noi cristiani è di essere veramente addolorati per il peccato che abbiamo fatto. Se veramente noi siamo arrivati alle lacrime per questo peccato che abbiamo fatto, cioè, oppure anche per noi non è a caro prezzo il perdono che riceviamo, ma quello che Gesù ha dato a noi è stato un perdono a caro prezzo, ha dato la vita per noi, quindi non è un perdono che costa poco. Allora credo che anche noi, quando andiamo a chiedere perdono, forse dovremmo renderci conto di che ferita causiamo al corpo della Chiesa, ai poveri, alle persone che magari che abbiamo offeso, alle persone che non abbiamo amato sufficientemente, perché se è bene non fare il male, è male non fare il bene, quindi in pensieri, parole, opere, omissioni, quante situazioni ho causato. Quindi ecco, penso anche il dono delle lacrime, per esempio, quando andiamo a confessarci, a chiedere perdono, ecco, è un cammino che facciamo, sì, davanti a un amore immenso che ci ha perdonato, forse anche questo ci aiuta a entrare in un percorso e a rispettare anche la fatica che fanno altri, ecco, nel dare il perdono e nell'accogliere il perdono.
Allora, io ti chiedo, in un minuto e mezzo, siamo quasi in chiusura, se tu hai qualche testo sul quale poterci esercitare a immaginare la pace, qualche libro che ti ha colpito e che tu ci vuoi indicare come testo buono da poter leggere magari su questa tematica, non so se ce lo hai in mente, ecco.
Ma guarda, io ho in mente due grandi preti, uno è Don Primo Mazzolari e uno è Don Lorenzo Milani, sono i due preti che nella mia vita di prete ho sempre avuto, e anche recentemente Papa Francesco li ha sottolineati proprio per noi, anche noi preti italiani. Allora, l'obbedienza non è più una virtù, c'è certamente un testo che Don Lorenzo Milani scrisse proprio durante il periodo della guerra, e lui parlò proprio dell'obiezione di coscienza, quindi di come un cristiano si fa operatore di pace a tutti i livelli. Invece anche Don Primo Mazzolari, anche lui scrive alcuni testi molto interessanti, c'è un testo molto interessante che ha a che fare proprio con tu non uccidere, ecco, sul non uccidere, che è proprio il suo titolo.
Grazie allora all'ospite che ci ha accompagnato in questa puntata, e naturalmente diamo appuntamento a Don Francesco Pierpaolo e a domenica prossima con Pop Theology.
Grazie Federico, e buona domenica a tutti ancora, grazie.
Hashtag Pop Theology termina qui, vi ricordo ancora la possibilità di mandare i vostri WhatsApp, i vostri SMS 335 12 43 722, oppure anche hashtag Pop Theology su Twitter, la mail rv@spc.va. Alla prossima settimana e naturalmente ancora buona domenica da Federico Piana.
Hashtag Pop Theology.